la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 6 minuti, ben ritrovati, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, mercoledì 31 dicembre, la nostra newsline mattutina che apriamo subito con Giulio Betti dall'AMA per le previsioni di oggi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Che ultimo dell'anno sarà per Firenze e per la Toscana?
Sarà un ultimo dell'anno freddo e soleggiato con appunto temperature in diminuzione, invernali anche in montagna, quindi oggi temperature massime che difficilmente supereranno gli 8-9 gradi, si tratta di valori, va detto, in linea con le medie del periodo, però quantomeno sono valori invernali. La ventilazione da est-nord-est a tratti moderata ma in attenuazione, quindi sarà una serata, quella appunto di stasera, con cielo sereno e temperature molto basse, valori anche al di sotto dello zero in pianura, pertanto ecco un ultimo dell'anno freddo, così come la mattinata di domani, il 1° gennaio, il 2026 inizierà l'insegna di estese gelate su tutta la regione, valori anche fino a meno 3, meno 4 gradi, compresa Firenze, e tendenza però ad aumento della nuvolosità molto rapido in mattinata, con precipitazioni sulle province centro-meridionali, lambiranno anche la provincia di Firenze, non è escluso che qualche fiocco di neve a quote relativamente basse sui lievi centro-meridionali, temporaneamente appunto a cavallo tra la mattina e il pomeriggio, quando appunto sarà ancora freddo. Poi le correnti si disporranno da sud-ovest e le temperature tenderanno in serata ad aumentare.
Betti, ci risentiremo venerdì, ma che tendenza c'è per il prossimo weekend, il primo del 2026?
Allora, diciamo che dovrebbe essere perturbato, un fine settimana piuttosto instabile, con una perturbazione intensa che transiterà sulla regione portando precipitazioni diffuse, forti venti occidentali e un aumento temporaneo, va detto, sensibile ma temporaneo delle temperature, cui potrebbe seguire una diminuzione delle stesse e l'arrivo di aria decisamente più fredda. Diciamo, parliamo dopo il prossimo fine settimana di una fase fredda, anche di una possibile ondata di freddo, quindi diciamo abbiamo molta carne sul fuoco, come si suol dire, per il 2026.
E allora poi la racconteremo sempre con voi, grazie naturalmente all'AMA, buon lavoro a tutto lo staff, a Giulio Betti e a tutti i colleghi che sentiamo quotidianamente. Ci risentiamo nel 2026, come dicevamo, una breve pausa e poi torniamo.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale.
Controradio.
Le 8 e 10 minuti, come di consueto, uno sguardo alle principali notizie di oggi che già trovate con tutti i particolari sul nostro sito controradio.it, così come le interviste e i podcast da riascoltare integralmente o condividere. Però torniamo sul fine vita, la legge sul suicidio medicalmente assistito, Toscana apri pista, leggiamo d'apertura dal Corriere, l'associazione Coscioni, porteremo la legge con i rilievi della consulta in tutte le regioni. L'associazione Coscioni annuncia quindi con le modifiche chieste dalla Consulta di portare il testo legislativo in tutte le regioni che di fatto hanno avuto il via libera e legiferare ma senza sconfinare nelle competenze statali. Gianni prepara le modifiche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'impianto è valido. E allora sentiamo su questo l'assessora alla sanità della Regione Toscana Monia Monni, intervistata dalla nostra Sandra Salvato.
Che cosa ci aspetta d'ora in avanti?
Ci aspetta il compito di applicare questa norma che mette a sistema qualcosa che la Corte aveva già riconosciuto, cioè il diritto di decidere sulla fine della propria vita e di creare delle procedure che siano uniformi su tutto il territorio, in tutte le strutture, in modo che l'accesso a questa possibilità sia uguale per tutte e per tutti su tutto il territorio regionale. Quindi c'è un lavoro da fare, la sentenza è soltanto un inizio importante che riconosce che la Regione aveva il potere di organizzare, perché la norma è una norma organizzativa che dà seguito peraltro ad altre sentenze della Corte che individuavano come legittima la scelta di disporre del proprio fine vita. Quindi adesso inizia un lavoro di messa a terra di queste procedure, di razionalizzazione delle procedure per garantire l'uguale accesso a tutti a questa possibilità che ha a che fare con la dignità di poter scegliere il proprio destino nella parte finale della vita, quando le sofferenze per se stesso e per le persone che ti amano diventano insopportabili.
Ecco, la sentenza dice anche una cosa importante, cioè che le regioni possono fare quello che il governo evidentemente non ha fatto. Secondo lei questo segna, come dire, un'apripista a livello nazionale?
Assolutamente, noi ci siamo decisi a legiferare nello scorso Consiglio regionale e forse ci siamo spinti un pochino in avanti anche per dare un segnale politico, prevaricando in parte le nostre competenze. Questo la Corte lo ha segnalato, perché la competenza è una competenza statale, però la competenza organizzativa è una competenza regionale, quindi la nostra norma rimane in piedi ma il vuoto normativo resta, e il fatto che la Corte però riconosca la necessità di organizzare questa risposta spinge ancora più forte sul governo e sul Parlamento. È necessaria una norma nazionale.
Sulla Nazione di Firenze, sulla Repubblica invece l'apertura è dedicata alla tranvia. Libertà Rovezzano, l'ora del tram, presentata la futura linea, lavori al via a luglio, 6 chilometri pronti entro il 2029, niente pali in Viale dei Mille, le criticità sono il nodo delle cure e la sovrapposizione dei cantieri in autunno. Giù, leggiamo dalla Nazione, 428 alberi, ma saranno ripristinati. A luglio inizieranno 1000 giorni di lavori per la tranvia tra Libertà e Rovezzano, il nodo del tracciato per Campo di Marte sarà il tunnel alle cure da Repubblica. Ieri la sindaca insieme all'assessore alla mobilità Giorgio hanno fatto il punto su questi lavori e sui cantieri. Sentiamola dunque, sentiamo le sue dichiarazioni.
Un'opera importante, tra l'altro con un grande lavoro fatto dai nostri uffici con le ditte per cercare di comprimere il più possibile i tempi di realizzazione. L'opera partirà realisticamente verso luglio 2026 con la prima parte delle lavorazioni meno impattanti dal momento che abbiamo anche altri cantieri importanti in città, e proseguiranno con un obiettivo che ci siamo dati, che è quello di arrivare al completamento della linea a maggio 2029, con inserito all'interno della affidamento anche la possibilità di attivare premi di accelerazione con possibili accelerazioni fino a 3 mesi. Ci rendiamo conto che sarà anche questa un'opera impattante, avvieremo tutto il percorso come abbiamo fatto per le altre linee di confronto e di informazione ai cittadini, monitoreremo la situazione momento per momento, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a realizzare durante questo mandato oltre la linea di Bagnarripoli, la linea di Rovezzano e la linea delle Piagge, per andare a connettere tutta la nostra città e dare una città con una mobilità trasformata e con tante risposte, sia in termini di mobilità, sia in termini di ambiente con meno emissioni di CO2 e sia anche per meno auto che circolano, perché la stima con la realizzazione di queste linee è di 6.000 auto in meno, e questi sono numeri importanti.
Your feet. You are mine.
8:17 minuti. Voi non avete sentito il nostro Jimmy Tranquillo oggi parlare del club abbinato ad un'altra personalità di Controradio, conduttore, responsabile, giornalista. È una pratica che abbiamo usato in questa fine dell'anno per cercare di incentivare il tesseramento al club, ma non possiamo non parlarne nell'ultimo giorno del 2025, soprattutto perché non è che si conclude la campagna di tesseramento oggi, e lo facciamo con Raffaele Palumbo con me in studio. Ben trovato Raffaele.
Anzi, è appena iniziata. Buongiorno, ben trovata.
E allora, ci prendiamo il nostro tempo, no interviste da scaletta, non approfondimenti. L'approfondimento siamo noi.
Quest'oggi sì, assolutamente, perché questo è l'ultimo giorno dell'anno e siamo nel cuore di una campagna, forse la più importante campagna di tesseramento al Controradio Club. Chiediamo ai nostri ascoltatori di iscriversi al Controradio Club, che è l'associazione che sostiene la nostra emittente da 25 anni. Quest'anno festeggeremo il 50° anniversario della nostra emittente, che è tante cose insieme. Le elenchiamo sempre e sempre ne dimentichiamo qualcuna, perché ne facciamo insieme a voi veramente tante, ma queste cose hanno un grande motivo di unità, che sono proprio le persone che ci ascoltano, che partecipano alle nostre iniziative, al Rock Contest, a Genius Loce, ai nostri viaggi, che ascoltano la nostra informazione, la musica, l'intrattenimento, vanno su controradio.it, ascoltano i nostri podcast, e queste persone in qualche modo stanno insieme a noi e sanno che stare insieme a noi vuol dire sostenerci, essere parte di un progetto, non stare dentro una situazione emergenziale per cui aiutateci se no chiudiamo, ma chiudiamo se non ci aiutate, perché vuol dire che questo progetto non ha più significato. Ce l'ha con voi, ce l'ha insieme a voi. Chiunque pensi che questa radio sia importante, che faccia parte della sua vita, se può dovrebbe tesserarsi e iscriversi al Controradio Club, e i modi sono i più vari e più
ora semplici. Ora le diremo, ma lo avete capito il senso? Perché altrimenti noi mandiamo al loop questo concetto ribadito da Raffaele, che è fondamentale. Noi non ci siamo senza di voi, e ormai questo non è un qualcosa che è a segno meno, nel senso che è un segno di debolezza, dovrebbe essere un segno di forza, eh? Lo dobbiamo convertire in questo anche numericamente, da un punto di vista di sostegno economico, perché numericamente, in termini di ascolto, noi il riscontro insomma ce l'abbiamo, Raffaele. Il punto è che a migliaia di ascoltatori e ascoltatrici dovrebbe corrispondere, diciamo, non altrettante tessere, ma insomma una buona percentuale.
La percentuale può e deve crescere, perché il momento non è semplice per tanti, questo è chiaro, lo sappiamo benissimo, non lo è neanche per noi, al di là delle cose dette, non c'è alcun dubbio. I numeri ci danno ragione, i numeri sono importanti, gli ascolti, le persone che vanno su controradio.it, le persone che scaricano i podcast, le persone che partecipano, ad esempio pensiamo soltanto all'ultimo Rock Contest, o i sold out a Genius Loci, o alle altre iniziative che organizziamo in giro per la Toscana e non solo, i nostri viaggi che si susseguono sempre numerosi e con grande soddisfazione da parte delle persone che vi prendono parte. Quindi dal punto di vista dei numeri facciamo bei numeri, come si dice di questi tempi, diciamo così. Però è quello che dicevi tu, esattamente quello che dicevi tu, cioè la percentuale delle persone che stando dentro questo progetto, che pensano di esserne parte, può e deve crescere, proprio perché deve crescere la consapevolezza di far parte di un qualcosa di più grande, di bello, di interessante, di importante, magari anche di necessario, soprattutto di questi tempi.
Ci togliamo poi anche un sassolino dalla scarpa in questa fine d'anno, ce lo possiamo permettere, no? Siamo a fine d'anno, tempo di bilanci, possiamo dire anche che speriamo, e anzi vorremmo, che anche quelle realtà collettive, associative, di movimento, che tanto spazio hanno doverosamente, perché noi facciamo cronaca, facciamo informazione, facciamo approfondimento, ma diamo voce, diamo piazza, no? Queste iniziative, le mobilitazioni, le attività, insomma, in qualche modo si sentano non in dovere, ma sicuramente responsabilizzate nel sostenere un'emittente come Controradio, che comunque è uno spazio anche per loro, ma non perché, e qui torniamo alla metafora dello specchio, debba essere davvero uno specchio di quello che si vuol sentire o sentirsi dire o sentir dire al pubblico, ma è proprio uno spazio di democrazia. E su questo, insomma, una manina sulla coscienza anche tutte queste soggettività plurali che noi sosteniamo, perché ci mancherebbe altro, sono uno scheletro importante e troppo spesso anche, insomma, relegato in una narrazione che non è mainstream. E qui noi entriamo in campo proprio con responsabilità giornalistica per poterle sostenere, ecco, facessero altrettanto, garantendo un'indipendenza e una produzione da un punto di vista informativo che è fondamentale, speriamo, per questo tessuto regionale, ma non solo, perché l'emittenza locale, come diciamo spesso, diciamo con la nostra redazione, con Domenico Guarino, con Sandra Salvato, con Giorgio Bernardini, l'emittenza radiofonica locale è nelle condizioni in cui si trova adesso non è un buon segnale di democrazia, perché dai territori parte quello che è il confronto con i cittadini, l'ascolto e anche la difficoltà nei rapporti con il potere, no? Più vicino è il contesto istituzionale, pubblico, privato di potere, più difficile fare un'informazione che sia libera e indipendente. Quindi, insomma, le risorse servono anche a questo, per una qualità che possa permetterci davvero un lavoro giornalistico in un tessuto democratico che sia sano.
Chiediamo un grande scatto di partecipazione, ma anche di lucidità, di intelligenza, rispetto a quello che dicevi tu, perché noi siamo da 50 anni una radio libera e indipendente, libera di sbagliare, di cambiare, di spiazzare, di trovare partnership, di cambiarle, di non essere ortodossa, di non essere conforme alle aspettative, anche delle ascoltatrici e degli ascoltatori. E questa cosa può spiazzare. Il nostro è un paese dove sono esistiti, quando i giornali vendevano, pochissimi lettori marginali, c'era una grandissima fidelizzazione e molto spesso si compravano i giornali per sentirsi dire quello che ci si voleva sentir dire. Ecco, noi cerchiamo, diciamo così, di non farlo, anche perché non abbiamo alle spalle padroni, cordate, presenze opache, organizzazioni complesse, per cui siamo quello che siamo, diciamo così, né di più e né di meno, con i propri ascoltatori, con i propri followers sui social, con i propri utenti su controradio.it, sulla app, con i propri iscritti al Controradio Club.
Ci fai riflettere su questo, Raffaele, perché effettivamente Controradio non vuole essere una radio identitaria, ma comunitaria, con una sua identità che possa davvero avere la forza di anche economica, e questo lo sottolineiamo, di mettere in campo tutti quegli strumenti di approfondimento, selezione musicale, perché anche questa è una grandissima componente del mondo di Controradio, non solo nel dietro le quinte per tutto ciò che è il lavoro fatto nella produzione messa in onda musicale, ma anche per voi che l'ascoltate, e il suono di Controradio è anche un suono musicale che fa parte della vostra vita, e sfido io, no, a riconoscerlo in altre realtà editoriali. Ma tutto questo fa parte di un contesto che vede la vostra partecipazione come prioritaria, soprattutto in questa fase storica, soprattutto fase storica socio-economica in cui tutto aumenta tranne il sostegno all'editoria, all'emittenza radiofonica locale soprattutto, e invece appunto i contesti anche pubblicitari sono in crisi, è un mercato editoriale a livello anche nazionale, come abbiamo raccontato in queste settimane, e di fortissimo precariato e fortissima incertezza anche societaria ed editoriale, e quindi per questo rinnoviamo l'appello, ma soprattutto vogliamo concludere questo spazio dicendovi che nel 2026 noi ricaricheremo le forze per tornare a fare campagna di Controradio Club, aspettando anche la vostra iscrizione su controradioclub.it, perché se non potete venire in radio potete iscrivervi tramite il nostro sito. Ci sono i gadget quest'anno del 50esimo, abbiamo parlato poco in questo quarto d'ora dei 50 anni, ma poi ne parleremo. Certo. Perché insomma il 2026 sarà l'anno del 50esimo. avete assaggiato il vino? Perché insomma diversi lo hanno comprato, Raff, e io mi chiedo.
Apprezzato. Ah sì, non si è saputo niente.
Non si è saputo niente, no, perché io vedo qui Luca e Monica che ci augurano buon 2026 a tutta Controradio, con una tavola imbandita e nel mezzo la bottiglia del 50° di Controradio. La curiosità è tanta, io l'ho assaggiato, a me è piaciuto, non sono un'intenditrice, però insomma un Doc G 2021 Chianti,
ci può stare.
E,
parleremo del 50° anniversario, anche perché ci saranno tante iniziative, anche queste iniziative riusciremo a farle grazie a voi e con voi, per cui venite a trovarci in Via del Rosso Fiorentino 2B in orario d'ufficio. Poi ci sarà il lunedì di Radio Aperta, molto bello, interessante, lunedì prossimo, il 5 di gennaio. Andate su controradio.it, è semplicissimo, lì c'è il banner del Controradio Club ed è molto semplice iscriversi seguendo le varie modalità. C'è sempre uno sconto importante su chi è disoccupato, pensionato, cassa integrato, su chi vive un momento, studenti, chi vive un momento di difficoltà. Quest'anno la tessera costa 60 euro, 70 la tessera family, ma da 100 euro in poi è la tessera del 50°, quella che dice io sono stato con voi da un bel po' di tempo e per me siete stati importanti.
Sì, e concludo con il riferimento al sassolino che dicevamo prima. Sarebbe bello, nei nostri, vogliamo portarci un desiderio del 2026, sì. Che queste tessere, no, importanti da donazione, diciamo 100 euro e più, venissero fatte proprio da coloro, quelle realtà, anche magari cercando di creare una raccolta fondi collettiva, insomma importanti per il territorio, a cui diamo tanta voce nel corso dell'anno e che a cui chiediamo appunto davvero un'attività in più rispetto al sostegno nei confronti di Controradio e del Controradio Club.
State con noi perché manca un minuto alle 8:30, è mercoledì 31 dicembre 2025, il giornale radio di Popolare Network, poi torniamo insieme.
8:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Guerra in Ucraina, ad Odessa è salito a 6 il numero di feriti per l'attacco russo che ha colpito diversi edifici residenziali in città nella notte, lasciando interi quartieri al buio. Mosca intanto denuncia di aver intercettato e distrutto oltre 80 droni ucraini, la maggior parte sul Mar Nero, almeno 2 i feriti. Sul fronte diplomatico si registra un nuovo irrigidimento russo dopo il presunto attacco contro la residenza di Putin, di cui però non sono state fornite prove. Zelensky intanto ha annunciato per il prossimo 6 gennaio un nuovo incontro del gruppo dei volenterosi in Francia.
Iran. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il ricorso alla detenzione arbitraria da parte delle autorità iraniane per reprimere il dissenso. Da domenica sono in corso proteste quando la valuta è scesa al massimo storico rispetto al dollaro statunitense. I primi a mobilitarsi sono stati i commercianti che hanno chiuso i negozi della capitale Teheran. Poi anche gli studenti universitari hanno dato il loro sostegno. Video diffusi online mostrano le forze di polizia disperdere la folla con lacrimogeni. Intanto il presidente Masoud Pezeshkian ha detto di aver incaricato il governo di ascoltare le richieste dei manifestanti. Queste proteste degli ultimi giorni sono le più grandi da quelle del 2022 per la morte di Mahsa Amini.
La Guardia Costiera dell'isola di Taiwan ha annunciato che le navi cinesi presenti nelle sue acque da lunedì si stanno ritirando. Pechino stava svolgendo esercitazioni militari intorno all'isola, simulando il blocco dei porti chiave. La Cina aveva definito le missioni come un avvertimento per le cosiddette forze separatiste e di interferenze esterne.
Stati Uniti, ci sono nuove rivelazioni sul rapporto tra l'attuale presidente Donald Trump e Jeffrey Epstein. Secondo alcune testimonianze raccolte dal quotidiano Wall Street Journal, l'ex finanziere era un assiduo frequentatore della residenza di Trump a Mar-a-Lago, da cui venne però bandito nel 2003 dopo l'ennesima molestia su una dipendente. A sollecitare la misura anche l'allora seconda moglie di Trump, Marla Maples. Immediata la reazione della Casa Bianca, che nega la ricostruzione del quotidiano e denuncia che è un nuovo tentativo di diffamare il presidente.
La compagnia ferroviaria Eurostar ha annunciato questa mattina la ripresa del servizio tra Londra e il continente europeo. Nella giornata di ieri tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles erano stati sospesi per un doppio incidente tecnico nel tunnel sotto la Manica, prima un problema di alimentazione elettrica, poi l'arresto di un convoglio. Sul sito web di Eurostar si legge che tutti i servizi saranno attivati oggi, ma che potrebbero ancora verificarsi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto. (Ride) 8:35 per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, sotto aggiornamenti l'arco. In tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 367 si registrano rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna. In Fipili invece a causa di lavori fino al 30 gennaio 2026 si ricorda che sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata tra Vicarello e l'allacciamento con la 12 Colle Salventi in direzione mare. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze San Marco Vecchio e Fiesole Caldine, convogli percorrenti la linea Firenze Vaglia Borgo San Lorenzo subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per verifiche strutturali sul ponte di San Donato a seguito dell'incendio avvenuto stanotte, il servizio tranvia è sospeso tra le fermate Redi e Novoli Regione Toscana, attivati bus sostitutivi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio 2026. 50 anni insieme.
Ogni giorno Contro Radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Contro Radio, associati al Contro Radio Club. Un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Contro Radio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Contro Radio senza pensa essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:41, dillo a Controradio, l'ultimo appuntamento di quest'anno in versione particolare, ma sempre protagonisti voi, la vostra partecipazione. Con me è sempre Raffaele Palumbo.
Dillo a Controradio, oggi è un dillo a Controradio particolare.
Importante. Perché veramente vi potete sbizzarrire, soprattutto anche attraverso gli strumenti che mettiamo in campo, perché va bene il numero WhatsApp, va bene mandare il vocale, perché ormai tutti ci siamo abituati così in differita, no? A dare questa partecipazione un po' traslata dal digitale, ma noi vogliamo il telefono. Anzi, spesso durante questa campagna di Controradio Club ci hanno chiesto: ma perché non fate dei microfoni aperti, non tornate a farli? Perché voi dovete partecipare a questi microfoni aperti.
Fammelo dire, che da tempo che non lo dicevo. 055 73 999 33, addirittura per intervenire in diretta, far sentire la vostra voce nell'epoca dei messaggi, dei text, dei messaggi, delle cose, delle tastiere
tutti
famose,
velocizzati,
e invece no, qui c'è la voce, qui c'è il metterci la faccia, qui c'è il dire la vostra opinione, dire naturalmente il club aleggia sempre su tutto questo.
Sì, però... ci siamo noi, ci siamo qui pronti a ricevere le vostre telefonate, certo, sdirazziamo anche un attimo, anche uno scambio d'auguri quest'oggi ce lo prendiamo volentieri, e anche soprattutto una telefonata per dire io ho rinnovato adesso la tessera del club.
Momento, una telefonata che prendiamo molto volentieri, ma che cosa chiediamo ai nostri ascoltatori? Naturalmente 342 8104111, il numero WhatsApp lo conoscete bene, ma vi ricordiamo, qualcuno se lo ricorda bene ancora, il numero di telefono per intervenire in diretta con la vostra voce 0557399933 per chiedere cosa.
Per chiedere cosa lasciate del 2025, e se di cose ce ne sono, ognuno di noi insomma ha qualcosa da lasciare abbondantemente a distanza, e o invece vi portate nel 2026. Anche qui sempre il club aleggia, perché noi speriamo che la radio e il club li portiate con voi, naturalmente, perché vogliamo stare insieme, vicini, insomma, 50 anni insieme non è uno slogan a caso.
No, infatti non è poco tra le altre cose.
Se possiamo darvi dei suggerimenti così un po' per sollecitare la partecipazione, insomma, dal cubo nero ai cantieri della tranvia, questi immagino, no, anche solamente come visioni e come icone rispetto a una riflessione che possiamo fare su gestioni immobiliari, urbanistiche, cantierizzazioni, che comunque, nonostante insomma le infrastrutture che poi porteranno sicuramente benefici, hanno ricadute in termini di disagi, di circolazione, ma anche insomma, non parliamo di sport solitamente, però questo è un anno particolarmente delicato per la Fiorentina. Stasera il nostro Domenico Guarino insomma affronterà questo annus horribilis. La Savino del Bene invece, da un punto di vista sportivo, è davvero una bella notizia 2025 per la pallavolo femminile, ma non solo.
È stata veramente una cosa stupefacente, ed è una cosa importante che ci ricorda anche che, come dire, ci sono tante occasioni di crescita, di vittoria, di farsi conoscere in giro per il mondo. Però le notizie, le questioni, le storie, i fatti, volete lasciarvi alle spalle per incontrarne veramente di diversi per questo 2025 e 2026, sono veramente tante. Diteci le vostre. 0557399933 è il numero di telefono, il numero WhatsApp è 348 8104111.
Yeah.
8 e 46 minuti, dillo a Controradio, ultimo dell'anno, cosa lasci nel 2025, ti porti nel 2026? Raffaele, posso fare una sintesi di alcuni dei messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp, perché il telefono è uno strumento a cui non siamo più abituati, però noi lo vogliamo testare e anzi ce lo porteremo in questo 2026 per favorire la partecipazione del nostro pubblico. Allora, sì, i cantieri sono quella cosa che purtroppo sappiamo di doverci tenere, ma ne faremo volentieri a meno, in qualche modo insomma sintetizzo l'articolazione, anche perché veniamo da una notizia che è quella della tranvia Libertà Rovezzano, i lavori che partiranno a luglio, insomma 11 mesi di cantieri, questo è già un qualcosa che nel 2026 avverrà, però diciamo con un risvolto che auspichiamo tutti possa migliorare da un punto di vista infrastrutturale la città di Firenze.
Infatti, sarà un altro anno comunque di cantieri, però tante Firenze ha fatto parlare di sé per le questioni dell'urbanistica, che si vanno moltiplicando e che forse vengono un punto di svolta importante, perché è in corso una frizione rispetto a quanto accaduto, a quanto sta accadendo e a quanto potrà accadere. I fronti aperti sono tanti, se ne è parlato veramente tantissimo, dal convitto della calza all'ex ospedale militare di San Gallo alle tante altre questioni analoghe, e quest'anno noi abbiamo di fronte un grande test, che l'ex caserma Lupi di Toscana al confine tra Firenze e Scandicci, nella zona di Torre Galli, di fronte all'ospedale San Giovanni di Dio. Ecco, lì si vedrà se si va in una direzione o in un'altra, se potrà accadere qualcosa o qualcos'altro. Quello è un bel passaggio 2025-2026, per intenderci.
Eh sì, e forse sono più concentrati sul passaggio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché c'è chi ci scrive che lascerebbe l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola nel 2025, quindi accantonando quella che è un'ipotesi ormai decennale e che sarà argomento caldo anche politico ancora. E poi la questione invece, aspetta che arriva un messaggio adesso, buongiorno, quindi dedicato agli anziani, se andiamo di telefono, lunga vita Controradio, state bene, è associato all'anziano il collegamento, la linea telefonica.
Che te devo dire, guarda, ma gli anni passano per tutti, questo è non ci sono più le mezze stagioni, che dobbiamo fare?
Ma voi ve lo ricordate lo 0573, lo 0557399933, perché veramente forse c'è stato davvero un ricambio generazionale.
Voglio sentire se poi chi ha il coraggio di rompere il ghiaccio e di riaprire una stagione. È una bella responsabilità tra chi ci ascolta in questo momento, chi è preso dal menù del cenone di Capodanno, chi vuole uscire per fare acquisti, chi dice che fa troppo freddo per farlo ed altre cose del genere.
Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatela di qua.
Sto cercando un po' di fare da collettore di messaggi, però è vero che il nostro pubblico è un po' un diesel, ha bisogno di riscaldare i motori. E poi c'è chi ci scrive, io mi ricordo anche il 71 71 68, come il numero
via Maso di Banco,
si sblocca un ricordo.
Sì, si sblocca un ricordo di 30 anni fa, per cui si sbloccano tanti ricordi, non uno solo.
A proposito di diesel, c'è chi ci scrive che lascerebbe lo scudo verde verde nel 2025, invece no, quello è stato attivato e rimarrà. Però ci sono anche dei messaggi davvero commoventi, perché c'è chi vorrebbe che rimanesse nel 2026 lo spazio City Gaza, perché purtroppo un valore come quello della pace, del rispetto della vita umana non è stato praticato a sufficienza nel 2025, riferimento insomma a quanto sta accadendo in Palestina, e quindi uno spazio del genere, che è, lo ricordiamo, uno spazio dai nostri microfoni di sostegno alle segnalazioni e alle iniziative che sul territorio toscano vengono fatte in solidarietà al popolo palestinese, rimanga in termini di informazione.
Purtroppo, come dire, perché ci piacerebbe dare notizie migliori da questo punto di vista, le notizie invece continuano a essere veramente drammatiche, con o senza sigla, con o senza nome, continueremo a fare il nostro lavoro, insomma.
Anzi, Raffaele, se possiamo dare un'anticipazione, nel 2026 ci porteremo un grande impegno su molti fronti di approfondimento per quanto riguarda il riarmo, questa corsa sfrenata internazionale che totalmente in maniera scellerata sta avendo tutta una serie di declinazioni con ricadute anche, come vediamo, nel nostro paese all'interno della manovra economica. Quindi questo sarà un tema che Controradio si porterà nel 2026, lo possiamo anticipare.
Le 8:53, scriveteci al 342 8104111.
Invece ci scrivono: potete ripetere il numero di telefono? Non lo trovo online, vedi? Ci mancherebbe.
Nuove generazioni. 05, si alza la cornetta e si fa 055, che è il prefisso di Firenze, come è noto, 73999 33.
Abbiamo ancora pochi minuti e quindi è un'occasione imperdibile, lo riteniamo, insomma, questa di Dillo a Controradio, l'ultima trasmissione dell'anno. Poi tornerà nel 2026 a scavare Dillo a Controradio con le vostre segnalazioni, dillo@controradio.it, la nostra mail, ma insomma vi aspettiamo per questo scorcio di trasmissione. minuti, Palumbo ha tradito la sua anzianità, la cornetta è da mo' che non esiste più. Come non esiste più?
Io penso, io ancora ho il telefono a baghelite. Come non esiste più? È certo che esiste.
No, si fa per dire, la cornetta poi magari è il mulet, come si chiama? Il supporto adesso.
Il device.
Certo. Ma c'è una telefonata in linea. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti, ciao, auguri a tutti gli ascoltatori.
Come ti chiami?
Marco.
Da dove chiami? Raffaella Carrà.
Da qui vicino a voi, sono Marco Quinti, mi conoscete.
Oh, cioè, Marco, grandissimo, ma da quant'è che non chiamavi in diretta a Controradio?
No, un pochino sì, ma si manda messaggi, però sono un po' il ghiaccio, perché insomma,
certo.
Ghiaccio,
come anche gli altri.
Senti, ma tu che ti vuoi lasciare alle spalle di questo 2025, Marco?
Ma alle spalle mi vorrei lasciare la guerra prima di tutto, perché è una cosa, una brutta bestia, e mi ha fatto molto piacere essere a poter fare la serata all'auditorio, all'anfiteatro di Pascale con Piero Perù e Controradio per Gaza, però purtroppo sta guerraccia, ci stanno a giro, non ci lasciano.
Hai citato un evento del 2025 molto importante per Controradio in collaborazione con Piero Pelù, evento che tornerà, come anticipato dallo stesso Pelù, a giugno e tornerà con Controradio. Marco Quinti ha realizzato alcune delle foto che avete visto anche sui nostri canali social, che ringraziamo. Grazie Marco per questa tua partecipazione.
Auguri a tutti.
Tanti auguri.
Qui si è aperto un dibattito sul telefono, la cornetta, certo che esiste, non esiste più il disco per fare i numeri, ribatte Massimo, ma insomma, se volete ancora qualche minuto, lo 0557399933, nel frattempo vi state sbizzarrendo su quanti e quali politici vorreste lasciare nel 2025, pochi ne vorreste portare nel 2026, ma vabbè, fa parte insomma dei desiderata, ognuno si sbizzarrisce a modo suo. Quello che ci viene detto anche è di poter portare una legge sul fine vita di carattere nazionale. Questo è importante perché la Toscana ha davvero dato un contributo, lo abbiamo raccontato in queste ultime ore dopo il pronunciamento della Consulta. Il Senato adesso sarebbe pronto a riprendere l'esame del fine vita, speriamo davvero si vada nella direzione che insomma in gran parte è stata approvata per quanto riguarda il testo legislativo regionale.
È stato un passaggio veramente delicato e persino i vescovi, lo giudice da Siena, ha detto è il momento che la politica nazionale, il Parlamento, Roma si muova da questo punto di vista, invece di stare nell'attendismo, nell'immobilismo, nello scollamento totale dalla realtà che cambia. Continuate a scriverci 342-8104-111, il telefono è lo 055-73-999-33.
Il bello della diretta, il bello della diretta, doveva partire un brano un po' per dar tempo e modo al nostro pubblico di scriverci, ma nel frattempo ci è arrivato un messaggio al 342-8104-111, lo abbiamo capito, preferite scriverci perché siete abituati a fare così, ma noi non smetteremo di invogliarvi a tornare in diretta, questa partecipazione face to face dal punto di vista proprio vocale è importante. Da riprendere, ce la siamo lasciata un po' alle spalle, naturalmente poi c'è una facilità e anche forse una barriera in più che ci fa sentire più rassicurati, no? Nell'esprimere la propria opinione, però a distanza, insomma, io ti dico come la penso, te la dico anche male, te la metto anche male, ma tanto non è che ho una reazione diretta da parte tua. Siamo pronti, siamo abituati anche a questo, però a noi piace il telefono. E allora sì, c'è una cosa, Raffaele, che con la quale potremmo concludere questo dirlo a Controradio Speciale: c'è chi lascerebbe i botti di fine anno nel 2025, anzi non li vorrebbe proprio, e sappiamo insomma quanti danni creano, soprattutto paura fanno agli animali, con episodi di cronaca insomma che sono accaduti anche nel
molto
nostro
reale,
contesto.
Molto tristi, infatti questo può essere un auspicio. Restate con noi, tra un po' vi raccontiamo anche che succede nell'ultima parte di questa newsline.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Gatti Mezzi a teatro. Dopo il travolgente tour estivo, parte martedì 13 gennaio dal Teatro Puccini di Firenze il nuovo tour teatrale dei Gatti Mezzi. Da Il Gallaccio di Riglione a Portami a Pescare, una serata tra musica e ironia. In perfetto stile Gatti Mezzi. Martedì 13 gennaio al Teatro Puccini di Firenze. Info e prevendite teatropuccini.it.
Gallaccio! Mezza sega!
Un capodanno dal sapore di jazz in Piazza del Carmine. Gli Young Lions di Nico Gori con lo straordinario talento di Fabrizio Bosso alla tromba animeranno il capodanno fiorentino all'insegna dello swing, del bebop, della musica latina e brasiliana. Una serata di ascolto e divertimento, un brindisi swingante. Dalle 22.30 in Piazza del Carmine, Comune di Firenze, Fondazione Muse Music Pool. Info eventimusicpool.it.
Controradio.
c'è anche Ala Faragi, studente di ingegneria e giocatore della Serie A libica. Tra i provvedimenti di clemenza individuale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella concessi lo scorso 22 di dicembre, a 19 anni sbarcò in Italia su una carretta del mare, era il 2015. Nella traversata morirono 49 persone, la cosiddetta strage di Ferragosto. Fu accusato di essere uno scafista, condannato a 30 anni di carcere, ne ha scontati 10. Mattarella, ai sensi dell'articolo 87,11 della Costituzione italiana, ha firmato il decreto di grazia, parziale, che estingue una parte della pena detentiva ancora da espiare.
Durante questi anni diverse associazioni hanno difeso l'innocenza di Alano, dato vita ad una mobilitazione che è cresciuta, sensibilizzazione che ha coinvolto tantissime persone, tra cui l'arcivescovo di Palermo L'Orefice, Don Luigi Ciotti, il giurista Zegrebleschi, la docente universitaria Alessandra Sciurba, che ha raccolto e conosciuto, dopo aver appunto conosciuto Alà, ha curato la sua storia nel libro Perché ero ragazzo, proprio di Alà Faragi, a cura di Alessandra Sciurba, edito Selleri, uscito nel 2024, recentissimo, che riteniamo possa essere stato una componente fondamentale di conoscenza della storia di Alà e della mobilitazione in suo sostegno. E così nell'ultimo giorno del 2025 vogliamo proporvi una storia che definiamo a lieto fine, sì, di ostinata fiducia, dunque una storia con un finale positivo, ma che mette a nudo in maniera emblematica un sistema che ha bisogno di colpevoli ma non cerca i responsabili. Stiamo parlando dei trafficanti, degli interessi economici che ci sono dietro queste dinamiche, che vedono migliaia di giovani incarcerati con l'accusa di essere scafisti, un reato gravissimo con pene, come abbiamo sentito, di 30 anni. E dunque che la storia, la lotta e la voce di Alà serva a portare avanti la mobilitazione anche nel 2026. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con la professoressa di filosofia del diritto Alessandra Sciurba.
Alà Faragi è un ragazzo, il suo bellissimo libro edito da Selleri si intitola proprio Perché ero ragazzo, in fondo lo è ancora perché ad oggi ha 30 anni, è arrivato in Italia quando ne aveva 20, 10 anni fa, è fuggito dalla guerra civile libica, là è figlio di un ingegnere, di una professoressa, era di una famiglia che poteva permettersi un biglietto per scappare dalla guerra in aereo, ma non ha potuto perché non c'erano canali di ingresso legali come non ci sono mai per nessun profugo che fugge dalla guerra, e quindi per continuare a vivere è stato costretto a imbarcarsi e a mettersi nelle mani dei trafficanti, ad attraversare il Mediterraneo e cercando di portare avanti i suoi sogni, che erano continuare a studiare ingegneria e continuare a giocare a pallone, perché là era anche una stella del calcio nel suo paese, giocava nella Serie A libica. Purtroppo questo viaggio si è trasformato nel peggiore degli incubi, perché i trafficanti, mai partiti dalle coste libiche, come sempre succede, avevano stipato nella stiva di quella barca di pochi metri, 13, dove c'erano più di 340 persone, alcune decine di persone, tra le quali 49 muoiono tragicamente per asfissia nel corso del viaggio. Quando tutte le altre vengono soccorse, Alà e i suoi amici libici che giocavano a calcio con lui, in particolare erano quattro amici d'infanzia partiti insieme esattamente per le stesse ragioni, vengono accusati di essere coloro che avevano organizzato e gestito il viaggio, quindi direttamente colpevoli della morte di quelle persone, nonostante fossero assolutamente passeggeri come gli altri. Purtroppo questi processi negli anni sono stati processi pieni di contraddizioni, molto imprecisi, processi in cui bisognava assolutamente trovare un capro espiatorio, nonostante appunto sia talmente chiaro che chi gestisce il traffico degli esseri umani non si mette su queste barche che affondano, ma rimanga sulle coste libiche, spesso poi siano quei criminali che noi conosciamo bene, come Al-Masri, no? Che è stato riaccompagnato indietro con un volo di Stato, ma appunto servono capri espiatori. Alà e i suoi amici sono capri espiatori perfetti e si ritrovano da ragazzini inghiottiti in questo incubo incredibile, per cui li condannano per omicidio plurimo volontario, favoreggiamento dell'immigrazione cosiddetta clandestina, sulla base di pochissime sparute, contraddittorie testimonianze raccolte nell'immediato periodo subito dopo lo sbarco, quindi da persone traumatizzate e molto confuse, che poi scompaiono, non vengono mai più riascoltate in nessuna fase del processo, tanto basta per mandare in carcere per 30 anni questi ragazzi, con appunto delle decisioni talmente controverse che quando viene chiesto dall'avvocata Vialà e dalle altre avvocate la revisione di questo processo sulla base di nuove testimonianze, la Corte d'Appello di Messina risponde che il processo non si può riaprire per questioni procedurali, ma che c'è uno scarto così indubitabile tra la condotta e la pena che è chiara l'innocenza morale di questi ragazzi, e quindi la stessa Corte consiglia di rivolgersi al Presidente della Repubblica per chiedere la grazia. Grazia parziale che infine è arrivata dopo appunto 10 anni e mezzo che Alà ha trascorso in carcere, prima a Catania, poi a Caltagirone, adesso a Lucciardone di Palermo. Grazia che elimina e cancella altri 11 anni e 4 mesi da scontare e permette a questo ragazzo veramente straordinario, ora se vuoi raccontiamo un po' perché è così straordinario, di vedere aprirsi immediatamente la strada delle misure alternative e avvicinarsi moltissimo quella della libertà condizionale.
Poi torneremo sull'oggi, ma vale la pena davvero fare un passo indietro, perché che viaggio e che scelta è stata quella di Alà, che rappresentava non una fuga da un sogno che già lì stava vivendo, quello appunto di calciatore in un contesto familiare dal quale non si sarebbe voluto mai separare, ma perché la scelta di venire in Italia?
Beh, immaginate che cosa può volere dire avere una vita perfetta, con una fidanzata, con una famiglia meravigliosa, giocando nel club che ti favi da bambino, facendo l'università che volevi fare per diventare ingegnere come tuo padre e tuo zio che sono i tuoi idoli, e poi a un certo punto ti si scaraventa addosso la guerra civile che semina morti, distruzione, bombe, terrore dovunque, paura, guerra civile che porta il campionato di calcio a interrompersi, l'università a chiudere. Alà ha 18 anni quando la guerra civile scoppia, aspetta il primo anno, aspetta il secondo, spera come tutti di sopravvivere, anche che la guerra possa terminare e la vita possa ricominciare, ma la guerra non termina, la vita non ricomincia, e quindi alla fine questo ragazzo decide di partire, all'inizio con l'appoggio della famiglia, perché cercano una via di ingresso legale, come chiunque di noi farebbe, ma per i paesi del sud del mondo la via di ingresso legale non c'è, non esiste mai, e quindi anche persone che potrebbero pagare un biglietto, che diciamo hanno tutto l'interesse, come tutte le persone in migrazione, a spostarsi legalmente nel mondo, non lo possono fare. Non lo possono fare, e quindi alla fine là prende questa decisione di nascosto alla sua famiglia di imbarcarsi affidandosi a dei trafficanti, soffrendo maledettamente, perché una famiglia che non avrebbe mai voluto lasciare, un paese che non avrebbe mai voluto lasciare, ma appunto la scelta non c'è, cioè o si continua a sognare, a cercare di vivere, oppure si rimane lì nella certezza di non poter più né sognare né vivere veramente. Per questo alla parte, per questo alla, come tante tantissime altre prima e dopo di lui, e si ritrova ad affrontare appunto questo viaggio terribile e questo incubo ancora peggiore. Lui pensava che al di là del mare avrebbe trovato la democrazia, la pace, i diritti, e ci ha creduto così tanto che ci crede ancora. La cosa incredibile è che in questi 10 anni non ha mai perso fiducia nelle istituzioni italiane. Io ho conosciuto 3 anni fa un ragazzo che mi ha completamente sconvolta nella sua ostinazione a restare pieno di fiducia, ostinazione che io ho semplicemente raccolto e portato avanti come potevo, perché lui non poteva farlo da dietro.
Ecco Alessandra, raccontiamolo il tuo percorso con Alà. Perché lo hai conosciuto, come e perché hai deciso di portare fuori dal carcere la sua voce?
Alà era a Lucciardone, è a Lucciardone di Palermo, dove io nel febbraio del 23 sono entrata per fare dei laboratori sui diritti umani dentro un progetto che si chiama Spazio Acrobazia, che è un progetto artistico, ma mi hanno chiesto di portare dei laboratori sui diritti umani e le questioni di genere, ed era appunto febbraio, quasi 3 anni fa, e io stavo parlando di violenza di genere e patriarcato, immaginate, Chiara, in un carcere di adulti uomini a Palermo. È stata una discussione meravigliosa, bellissima, io ho incontrato tante persone straordinarie, devo dire, dentro le nostre prigioni, ma c'era questo ragazzo giovane, arabo evidentemente, che era una delle persone più femministe e progressiste che avessi mai incontrato, che mi dava una grande mano a portare avanti questo laboratorio. Ci eravamo appena conosciuti, quindi poi nella pausa mi sono avvicinata, abbiamo scambiato due parole e ho capito improvvisamente che lui era uno dei calciatori libici, perché il loro caso era già molto famoso e noto come emblema di criminalizzazione per chiunque si occupa di diritti umani, frontiere, cittadinanza, che sono le materie che io ho sempre studiato e praticato anche sul campo. Quindi capisco che Alaa è uno di quei ragazzi, e da subito il suo sorriso, la sua trasparenza, la sua ostinata fiducia nel nostro paese, che pure gli aveva fatto così tanto male, mi colpiscono profondamente. Cominciamo a diventare amici nel tempo, soprattutto quando i laboratori si interrompono e nella pausa estiva là inizia a scrivermi delle lettere in cui mi chiede moltissimo di me. Là è una persona che si prende cura di chiunque incontra in carcere e fuori dal carcere, e questo è stato uno dei motivi per cui così tante persone si sono appassionate e hanno combattuto perché avesse verità e giustizia. E poi comincia a raccontarmi meglio della sua vicenda, e mi accorgo anche che Alaa ha delle capacità di scrittura assolutamente inedite, anche questo è straordinario in questo ragazzo. E quindi poi, quando ci rivediamo a settembre, gli chiedo se avesse mai pensato di scrivere la sua storia. Lui mi dice: l'ho sempre pensato, sarebbe una grande terapia per me, ne avrei tanto bisogno, ma come faccio in carcere, ho solo carta, penna e poca concentrazione. E là gli dico: vabbè, io però ho un computer, quindi se vuoi scrivere a me, io la trascrivo, la concentrazione ce la mettiamo in due. E così abbiamo cominciato questo viaggio in tutta la sua storia, e man mano che queste lettere, appunto nate come una terapia, arrivavano, io mi rendevo conto che stavo mettendo insieme un tesoro prezioso che non potevo certo tenere nel cassetto. Quindi poi, quando sono andata a proporre ad Antonio Sellerio, ovviamente d'accordo con Alaa, ho chiesto ad Alaa: ma tu vuoi che queste parole arrivino davvero al mondo, perché sono bellissime, sono così importanti, è così emblematica la tua storia? E lui lo voleva, perché il grande desiderio di Alaa era quello di essere creduto, soprattutto perché ci fosse verità per quelle vittime. Voleva da sempre che questa verità potesse emergere anche come parziale giustizia per tutte quelle persone che erano morte in quel viaggio e che di giustizia non avevano avuta, ma soltanto capri espiatori. Ho avuto l'occasione di parlare con Antonio Sellerio, di portargli le prime pagine trascritte, e lui all'inizio aveva delle ovvie perplessità, anche perché là parla un italiano straordinario. Gustavo Zagrebeschi l'ha definito un italiano sorgivo, ma pieno di neologismi, di parole che lui ha inventato accanto a dei termini assolutamente aulici, raffinatissimi. Lui ha inventato un pezzo di lingua assolutamente comprensibile, ma insomma era una sfida questo libro, per la storia in sé, per il modo in cui era stato scritto, questa lingua che lui ama così tanto, insomma, imparata in detenzione. Alla fine Sellerio ci ha creduto, ci ha appoggiato, è stato uno dei nostri angeli custodi in questa storia, perché questo libro ha davvero smosso le montagne, perché poi è stato accompagnato anche da persone straordinarie, penso soprattutto in questo momento a Don Luigi Ciotti, all'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, che da subito si sono uniti a questo appello per un supplemento di verità e di giustizia, che poi è stato portato avanti da prima Gustavo Zagrebeschi, che ha un po' cambiato anche le sorti di questa storia, perché un conto era che io, un po' povera e matta, criticassi questo processo, un conto è stato quando il professore Zagrebeschi ha fatto sentire forte la sua voce, parlando di una discrasia insostenibile tra legge e giustizia in questa storia giudiziaria. E da allora potrei fare un elenco infinito di nomi, tra cui il tuo, Chiara, di persone che si sono messe profondamente a disposizione di questa storia, Daria Bignardi, Marco da Milano, Sandro Veronesi, Luciana Castellina, Mauro Palma, ma dimenticherei, non pretendo di fare alcun elenco esaustivo perché sono davvero.
Vogliamo credere Alessandra, che questa mobilitazione figlia, no, delle parole di Alà, che tu hai con lui concordato di riuscire a far emergere il viaggio di perché ero ragazzo, possa aver contribuito all'oggi, un oggi che è sempre stato di speranza, perché Alà non l'ha mai persa, e questo lo abbiamo sottolineato, ma certo faceva effetto, no? Presentare quel libro in un contesto in cui c'erano altri 20 anni di detenzione all'orizzonte e parlarne oggi invece.
Sì, io mi sento un po' dentro una favola di Natale, devo dire la verità, in cui certo ci sono, diciamo, con tutte le favole ci sono anche i personaggi, quelli più pieni di ombre, no? che non riescono a vedere la bellezza delle cose e quindi attaccano quello che sta succedendo, però non importa. La realtà è che per una volta una battaglia di giustizia è arrivata a un risultato veramente importante in un momento storico in cui non era per niente scontato che questo avvenisse. Certamente adesso non ci fermiamo, perché bisogna arrivare alla giustizia completa, quindi l'avvocata di Alà sta già lavorando a una istanza di revisione, anche perché ci sono anche gli altri ragazzi, non c'è solo Alà. La grazia è un provvedimento personale, quindi è chiaro che non poteva coinvolgere nessun altro, perché anche tutta la storia straordinaria di Alà essere stata valutata. Però io mi auguro che quando arriverà la nuova istanza di revisione di questo processo sulla base di nuove prove, ci sarà finalmente la giusta cura, sensibilità, responsabilità. Questo processo potrà venire riaperto, perché è fondamentale che sia fatta davvero pienamente giustizia. E io già vedo che c'è una maggiore sensibilità in tutti i procedimenti giudiziari che riguardano questi presunti scafisti, perché insomma è una realtà innegabile che non si persegue il traffico, cioè non si colpisce il traffico di esseri umani identificando delle povere persone ad ogni sbarco e dando loro la colpa, quando diciamo è chiaro che bisogna guardare veramente altrove se si vuole fermare questa speculazione sulla mobilità delle persone. Sarebbe il caso innanzitutto di aprire canali di ingresso illegali affinché nessuno fosse più costretto ad affidarsi nelle mani dei trafficanti, ma una volta che questo succede sono i trafficanti che vanno perseguiti e non questi passeggeri o chi si ritrova all'ultimo minuto a mettere una mano sul timone a guidare un'imbarcazione, quindi cosa che peraltro Alà nemmeno ha fatto, lui ha soltanto vomitato, è stato malissimo durante tutto il viaggio. Quindi quello che sta succedendo è qualcosa che un po' cambia il corso della storia, a partire dalla mobilitazione di cui parlavi, ma soprattutto a partire da una persona che io non so come abbia fatto. Io ormai conosco veramente bene Alà, come se fosse parte della mia famiglia, ma ancora non riesco a capire fino in fondo come ha fatto, come è riuscito a non perdere mai la fiducia. La fiducia che le cose potevano essere diverse, la fiducia che un paese così bello come l'Italia, dice lui, non potesse far arrivare fino in fondo un'ingiustizia così terribile. Lui questa fiducia non l'ha mai persa, ha avuto ragione, io ho avuto soltanto l'onore di essere le mani che hanno trascritto le sue parole in stampatello, dai fogli a un file dei computer, e purtroppo la sua voce e il suo viso, perché lui non ha potuto venire a tutte le presentazioni di questo libro, ma ecco, io non vedo l'ora che sia lui a poter prendere parola, perché ha veramente tantissimo da dare ancora a tutte e tutti noi.
Aspettiamo anche noi questo momento, ma nel frattempo abbiamo voluto raccontare questa notizia positiva che fa proseguire la mobilitazione con una fiducia in più. Soprattutto vale la pena davvero leggere Perché ero ragazzo, edito Sellerio, perché racconta non solo la storia di Alà Farage, come abbiamo detto, ma ci sono 3.000 persone arrestate negli ultimi 10 anni con l'accusa di essere scafisti e condannati dopo processi che ricordano tristemente quello di Alà. Grazie Alessandra Sciurba per essere stata con noi, aver condiviso con noi la storia e la fiducia di Alà.
Grazie a te Chiara, non solo per oggi ma anche per prima, tu ci sei stata in questo cammino, grazie infinitamente.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sei tra poco Mirko Roppolo, dopo il giornale radio di Popolare Network delle 9.30, poi arriva Giustina, ci sarà Alias questo pomeriggio, Giovanni Barbasso, insomma restate con noi perché una fine d'anno veramente con tutte le nostre voci per salutare quest'anno, per salutare questo 2025. La Newsline torna questa sera, l'informazione regionale torna alle 12.45, andate su controradio.it, restate con noi, buon ascolto.
Un pomeriggio a casa dei miei, fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma, quando vidi nello scaffale un libretto grigio. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
«Voglio buca a papari».
Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano esistere solamente gli uomini, gli estranei alla città. A 17 anni non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
Odio gli indifferenti,
Dicevo, mentre Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudaticci, sacchi in forma. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.
Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è abolia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.
E poi, Baggio sbaglia il rigore a Pasadena, la guerra del golfo tra i titoli del telegiornale, il punk su MTV, il Millennium Bug, Giulia, conosciuta in piazzetta del corso e mai più ribeccata. Giulia, dove sei adesso?
E ancora non pensavo al successo sfrontato e ad un altro influencer, al lavoro mal pagato, alla disuguaglianza di genere, ai boomers, alla plastica dell'oceano Bolsonaro, alle mancate corrispondenze e gentilezze, allo spreco.
Personal computer con Windows 95, Monica Lewinsky e Clinton, il latte di fico nel grande,
sei un grande,
Fantani, Chiappucci, il doping, grappa la vela verde al Buzzini, Ronaldo il fenomeno, licenza Bracala sporchi di vernice, una global massacrata a Seattle, i miei compagni di classe tra le comparse della vita bella, e io non c'ero perché non lo sapevo. Jurassic Park, Pulp Fiction, la Renault Clio, la Fiat Punto, la mucca Bar-